Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Di quella volta che gli Stati Uniti vennero bombardati con una bomba nucleare all'idrogeno dagli americani. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Storiche, il podcast che una volta alla settimana ruba lo spazio a cose molto umane e vi racconta cose della storia. Per Broken Arrow si intende, oltre a un bruttissimo film con Christian Slater e John Travolta, il tipo di incidenti che coinvolge appunto una testata nucleare, e ce ne sono stati tanti, così tanti che è stato necessario inventare un codice per quel tipo di operazioni o quel tipo di incidenti. Quelli ufficiali negli Stati Uniti sono 32. 32 casi in cui è stata persa, rotta, una bomba atomica, secondo dei documenti ufficiali. Secondo un altro documento ufficiale ce ne sarebbero centinaia. Però questo è un interessante caso di Broken Arrow degli anni 50. Del 1957, il 22 maggio, per essere precisi. Siamo nel bel mezzo di quel periodo tesissimo che si chiama Guerra Fredda, che abbiamo già incontrato in cose molto storiche quando abbiamo parlato ad esempio della crisi missilistica di Cuba. Però è un periodo caratterizzato da una serie di atteggiamenti, se vogliamo, fra il blocco occidentale e quello orientale. Uno di questi atteggiamenti consisteva nel far vedere all'altro che si avevano un casino di bombe atomiche, per giunta. Perché ovviamente l'idea era quella di, ahimè, molto nota, del rendere poco appetibile l'idea di attaccare l'altro, perché comunque ci si oblitera all'istante tutte e due, facendo esplodere il mondo e quelle cose lì. Insomma, avere le bombe atomiche per quei due in quel momento era molto ma molto ma molto importante, e più erano meglio era, e più erano grosse meglio era. E la bomba protagonista della storia di oggi era una Mark 17, che alla fine vuol dire modello 17. Una bomba a idrogeno capace di produrre 15 megatoni, quindi un'esplosione equivalente a 15 milioni di tonnellate di tritolo, ed era la più potente mai costruita dagli Stati Uniti fino a quel momento. Era tipo 624 volte quella di Hiroshima, per intenderci. Una bomba piuttosto grossa e potente, lunga 8 metri con 1,5 metri di diametro e pesante una decina di tonnellate. Ora, perché cavolo stavano spostando una bomba atomica, giustamente ci si potrebbe chiedere? Perché le bombe atomiche, esattamente come la vostra macchina, a quanto pare hanno bisogno di manutenzione, solo che a differenza della vostra macchina, la manutenzione non ve la può fare il meccanico sotto casa, ma deve farlo un tecnico specializzato, nella fattispecie quelli di Los Alamos. Proprio quelli lì di Los Alamos che hanno inventato la bomba atomica. E la base più vicina a Los Alamos era la base di Kirtland ad Albuquerque, in New Mexico. Albuquerque è la città dove è ambientato Breaking Bad, che a differenza di Broken Arrow non è un film ed è soprattutto molto bello, come ben sapete. Il viaggio non è lungo, perché in realtà partono dal Texas, quindi due passi, almeno in termini americani. Anche se l'aereo è una roba gigantesca, è un conveyor B-36, un bombardiere con 70 metri di apertura alare, capace di volare per 16.000 km senza sosta, a 6 motori a elica più 4 jet. Perché tutta sta roba? Perché è l'unico bombardiere capace di spostare quella bomba lì, perché è molto grossa e molto pesante. Ne può portare anche tante, ma in questo caso ce ne vuole solamente una. E oltretutto, il resto dell'aereo è abbastanza pieno di persone, nel senso che viaggia con due equipaggi e 3 piloti. Non perché servano, è che anche loro devono spostarsi da una base all'altra per motivi loro e quindi fondamentalmente quella mattina il capitano Digmeier dà uno strappo a un sacco di persone. Il viaggio è breve e funziona tutto alla perfezione e quando sono a circa 4 km dalla pista d'atterraggio, quindi ormai belli bassi e belli scialli, l'aereo, almeno dal punto di vista della cabina di pilotaggio, perché dietro succede qualcos'altro, ma dalla cabina di pilotaggio quello che si sente è simile a essere scagliati verso l'alto a gran velocità, perché l'aereo fa un salto effettivamente di circa 300 metri in pochissimi secondi, come se fosse stato appunto fiondato da una mano gigante. Si sentono due urla, o meglio, due frasi distinte, dette da due persone distinte, ma tutte e due urlate. Il primo dice: giuro non ho toccato niente, giuro non ho toccato niente, che non è il genere di cosa che vorresti sentirti dire quando c'è qualcuno che maneggia una bomba atomica, e un altro che dice: abbiamo perso la bomba. Probabilmente l'altra frase che non vuoi sentirti dire quando c'è qualcuno che maneggia una bomba atomica. Come cacchio è possibile perdere una bomba atomica da un bombardiere? Giustamente vi chiederete, e se lo sono chieste un sacco di persone, soprattutto quelle che volavano su quell'aereo in quel momento. Una serie di sfortunati eventi, come dice il titolo del libro, cioè una grossa bomba atomica su un grosso aereo bombardiere non viaggia appesa fuori, viaggia dentro l'aereo, ma nemmeno viaggia appoggiata al pavimento dell'aereo, viaggia appesa a una struttura molto resistente con una specie di grossa amaca. Sotto la bomba appesa, ci sono dei grossissimi portelli dell'aereo che al momento giusto si aprono per far cadere la bomba su delle persone molto sfortunate. L'amaca ovviamente ha non solo un comando manuale di sgancio, ma anche una sorta di grosso chiavistello che si infila e si sfila a mano e che ovviamente blocca la bomba anche se questa viene sganciata manualmente. Insomma, per essere gli anni 50, via, dei sistemi di sicurezza c'erano, è innegabile. Più il fatto che ovviamente è tutto intorno alla bomba, è pieno di militari che di lavoro fanno quella cosa lì. Sganciano bombe o, al contrario, prevengono sganciamenti di bombe. Ma quello che succede è che, secondo la procedura, il grosso chiavistello, durante le fasi di decollo e le fasi di atterraggio, viene sganciato. Perché? Perché la bomba in quel momento deve essere sganciabile in modo autonomo dalla cabina. E anche qua, perché? Perché in fase di atterraggio e in fase di decollo l'aereo deve essere in grado di liberarsi della bomba in caso di incidente. Evidentemente ha senso, soprattutto per degli ingegneri aeronautici che l'hanno pensato. È difficile da capire così. Però, siccome stavano atterrando effettivamente, il chiavistello era stato tolto. Ma, siccome erano state apportate anche delle modifiche a quella sorta di grossa amaca che teneva e cullava la bomba, era stato spostato il sistema di sgancio. Questo spostamento aveva lasciato del sistema di sgancio scoperto un pezzo di cavo, il quale era evidentemente saltato a causa delle vibrazioni dell'aereo. Fatto sta che la bomba si sgancia. Sotto ci sono dei grossi portelloni chiusi, direte voi. Sì. Ma io peso 10 tonnellate, dirà la bomba, che dei portelloni se ne strabatte tutto e ovviamente passa attraverso come se manco esistessero. E quindi, in quel momento, quando c'è un militare che urla «giuro, non ho toccato niente» e l'altro che dice «abbiamo perso la bomba fischia rapidamente», o meglio, non fischia, come abbia detto nella puntata di ieri, è un modo figurato, ma insomma, vola rapidamente verso il basso. A 4 km da una base militare e non particolarmente lontano da un casino di gente. E cosa succede quando una bomba atomica cade dall'alto? Beh, niente, perché una bomba atomica ovviamente ha un sacco di sistemi di sicurezza, a meno che non siate negli anni 50. Non ci sono i sistemi di sicurezza negli anni 50, cioè sono i sistemi di sicurezza che abbiamo visto fino adesso, che sono abbastanza scarsi. Una bomba atomica è fatta molto velocemente, è fondamentalmente una grossa quantità di esplosivo normale, classico, un pochino radioattivo a volte, ma non è necessario, con in mezzo un nucleo di, invece, materiale molto radioattivo, in questo caso plutonio. L'esplosione dell'esplosivo normale comprime il plutonio, il quale innesca un'esplosione atomica che asfalta qualunque cosa. Ma le bombe atomiche, quando volano sugli aerei, persino negli anni 50, vengono private di quella parte di plutonio. Fortunatamente. Per cui la bomba esplode, ma non è una bomba atomica, è solo una bomba molto grande e tecnicamente sporca, nel senso che sì, contiene del materiale radioattivo, ma non innesca un'esplosione nucleare, il che vuol dire che rende uno schifo per chilometri e chilometri tutto il terreno, tutto quello che c'è intorno, coprendolo di un sottile strato di roba radioattiva, ma non innesca un'esplosione nucleare, per cui fa un grosso buco, largo e abbastanza profondo, e c'è una vittima. Muore una mucca che stava pascolando. Probabilmente una delle mucche più sfortunate del mondo, a parte tutte quelle nei macelli. E cosa fanno poi i militari? Ovviamente la prima cosa che fanno è insabbiare tutto fino agli anni 80 e nessuno ne saprà nulla di questa cosa. E poi pagano un contadino, gli danno l'equivalente in dollari di una mucca e si dedicano a pulire per molto tempo il terreno su cui è esplosa la bomba non atomica e seguono delle indagini, il cui risultato, ancora oggi, è classificato. Ma probabilmente il tizio che urlava «non ho toccato nulla» non aveva toccato nulla, per cui lo assolviamo. Grazie dell'ascolto! Ci sentiamo domani con una puntata di Cose Molto Umane.